Bene, ecco, questa è una piccola chicca. In questi giorni mi girava in testa questo pezzo, ho detto è il caso di condividerlo.
Chissà cosa avevi mangiato.
Sì, mangiato male e dormito poco. Allora, dormito poco perché giorno e notte si guardano le notizie in questi giorni, perché sì, continua a succedere di tutto in Turchia e apriamo...
Cominciamo
con le manifestazioni universitarie che ormai da più di 40 giorni sono in corso. I professori dell'Università di Boğaziçi a Istanbul, dove scoppiarono le prime proteste, ogni giorno, nonostante la forte neve, sono in presidio contro l'ufficio del rettore nominato il 1° gennaio dal Presidente della Repubblica. Continuano a chiedere le sue dimissioni e l'immediata scarcerazione di tutte le persone prese in detenzione provvisoria oppure arrestate in questi 40 giorni. Contemporaneamente anche gli studenti cercano di continuare con i presidi e diverse manifestazioni di protesta, nonostante il fatto che il campus sia accerchiato e riempito dalla polizia. In questi ultimi 7 giorni, quindi in una settimana, anche fuori Istanbul si sono svolte diverse manifestazioni di protesta. A Bursa 19 e Ankara 10 persone sono state prese in detenzione provvisoria. Così in 40 giorni risulta che siano state prese in detenzione provvisoria circa 700 persone e circa 300 di queste sono ancora in diversi commissariati. Per 9 di queste persone invece è stato confermato l'arresto e per 25 persone sono in atto gli arresti domiciliare con la cavigliera elettronica, come avevamo detto l'altra volta. Arrivano i messaggi e le manifestazioni di solidarietà dai cineasti, scrittori, musicisti che lanciano diversi appelli, anche le università turche che si esprimono solidali con l'Università di Boğaziçi, si identificano con la lista delle richieste e condannano la violenza della polizia. Infine anche fuori dalla Turchia si svolgono diversi presidi di solidarietà con chi lotta. A Londra, Milano, Washington, Göteborg, Berlino, Oslo e Los Angeles il 20 febbraio è previsto un presidio a Ginevra davanti alla sede centrale delle Nazioni Unite. Concludiamo ricordando che continua il silenzio assoluto del mondo accademico italiano. Operazioni militari in Iraq. Vuoi aggiungere un piccolo commento dopo il mio commento acido?
No.
Ok, grazie. Operazioni militari in Iraq è una notizia altrettanto triste. Il 10 febbraio le forze armate dell'esercito della Repubblica di Turchia sono entrate nel nord dell'Iraq con l'ufficiale intento di colpire le postazioni militari appartenenti al Partito dei Lavoratori del Kurdistan PKK. Secondo le fonti vicine al governo, fino al 14 febbraio sono stati uccisi 48 militanti e secondo le agenzie di notizie vicine al PKK sono stati uccisi 37 soldati dell'esercito della Repubblica di Turchia. Quindi non sembra che sia stata un'operazione di grande successo.
E infatti il leader ultranazionalista, come si dice, Bahçeli. È riuscito a minacciare di tutto in seguito alla morte di alcuni turchi. Però lì sta avvenendo qualcosa di interessante. Cioè, sono piovuti su Erbil dei missili, dei razzi a caso. Quindi è un nuovo universo di bellico, di probabili conflitti a livello locale, ma ad alto livello locale, nel senso che ci saranno di nuovo le potenze locali tipo Turchia, Iraq e probabilmente Russia, perché lì è un suo feudo, che interverranno in qualche modo. Questi razzi li hanno attribuiti agli sciiti, e poi c'è la questione anche curda.
Certo. I razzi, tra l'altro, sono caduti, se non mi sbaglio, in una base militare americana a Erbil.
Sì. È morto un contractor.
Esatto, sono rimasti feriti alcuni civili e poi sono morti, se non mi sbaglio, 7-8 persone. Sì, nessun militare comunque.
Il contractor. Che però era un contratto civile.
Allora, credo che l'Iraq, da quando è sotto occupazione, sia un terreno molto fertile e predisposto a qualsiasi tipo di conflitto, come abbiamo visto anche l'uccisione del personaggio iraniano l'anno scorso sul territorio iracheno.
Sì.
Soleimani, anche bombardamento evitato l'ultimo momento contro la base militare americana sempre sul territorio iracheno. Ovviamente in questa torta ha la sola zampa anche la Turchia, sempre che per via di questo ufficiale intento, ossia la lotta contro il terrorismo, la sua storica lotta che porta avanti contro i militanti del PKK, che ormai sono quasi esclusivamente sul territorio nord iracheno al confine iraniano. Quindi ogni volta che le cose vanno male in Turchia, soprattutto nella politica interna, non guasta colpire il PKK, fare un intervento oltre confine, anche perché nel nord c'è un'amministrazione abbastanza succube e dipende molto dall'acquisto del petrolio di Ankara,
quella di Barzani.
Barzani, detto Barzani. E l'operazione di questa, cioè scusami, il profilo di questa operazione che è avvenuta in questi giorni, in effetti contiene, se analizziamo, una serie di analisi che sono molto legate a quelle che hai appena fatto. Allora, mentre Ankara comunicava che l'operazione si fosse conclusa il 14 febbraio con successo, secondo il PKK l'esercito turco risultava respinto e sconfitto, ok? Secondo Ankara, nell'ultimo giorno dell'operazione sono stati trovati i corpi senza anima di 13 soldati presi in ostaggio dal PKK nel 2015. Invece, secondo PKK, è stata bombardata la zona in cui si trovavano questi 13 soldati dagli aerei e droni dell'esercito turco. Se la versione del PKK fosse vera, ovviamente sarebbe un flop, perché non puoi andare a salvare gli ostaggi con i droni. Allora, secondo vuoi rispondere? In diretta attivo. Allora, secondo come diciamo, è ancora in atto la discussione per fare maggior chiarimento su come sono andate le cose. Tuttavia, questa operazione è evidente che abbia creato una crisi politica interna e internazionale. Nel primo comunicato lanciato da Washington si leggeva un messaggio di solidarietà con Ankara, tuttavia si sottolineava che si attende la conferma dell'informazione. Di fronte a questo scetticismo, Ankara ha lanciato un comunicato stampa molto amaro contro la nuova amministrazione statunitense, accusandola di sostenere direttamente il PKK. Quindi questo intervento, oltre a avere un profilo militare molto discutibile, sembra che abbia partorito anche un conflitto tra la nuova amministrazione statunitense e Ankara. Le opposizioni parlamentari in Turchia accusano il governo centrale di incapacità e di aver concluso senza successo l'operazione. La coalizione del governo ovviamente non ha perso l'occasione per colpire ancora un'altra volta il terzo partito del paese, ossia Partito Democratico dei Popoli, accusando di collaborare con il PKK. Pervin Buldan, che sarebbe la co-presidente dell'HDP, ha preso il microfono e ha fatto una conferenza stampa e ha detto che diverse volte il suo partito aveva provato a creare una commissione di inchiesta sul caso di questi 13 soldati presi in ostaggio, ma la coalizione del governo si era rifiutata di collaborare. Quindi sembra che durante l'ultima operazione militare che ha realizzato Ankara sul territorio iracheno e sono stati trovati oppure sono stati ammazzati, ancora non sappiamo, questi 13 soldati oppure agenti dell'intelligence oppure poliziotti presi in ostaggio dal PKK negli anni precedenti, e sembra che comunque per la loro liberazione in questi ultimi anni proprio un partito politico si sia impegnato a livello parlamentare per la loro liberazione, no? E il governo si è sempre rifiutato di collaborare. Adesso che questi 13 sono morti e l'operazione si è conclusa proprio con la loro morte, quindi potremmo dire con insuccesso, ok?
Cioè peggio non poteva andare.
Esatto, non è che ammette il governo che c'è stata un'occasione persa, anzi va a colpire proprio quella realtà partitica politica parlamentare HDP che ha provato in questi anni lavorare per liberare queste persone. È da tenere in considerazione che già nel 2018 un video realizzato con le interviste fatte ai soldati presi in ostaggio, questi accusavano Ankara di non prendere in considerazione la loro situazione. Quindi gli stessi ostaggi, il video ancora reperibile sul sito ANF, E dicevano: noi ci sentiamo totalmente dimenticati, come è possibile che da 3 anni nessuno ha preso in considerazione la nostra esistenza? Lo stesso tipo di allarme era stato lanciato anche dai familiari di alcuni soldati in ostaggio proprio nei primi giorni di quest'ultima operazione, che si è conclusa il 14 febbraio. I familiari dei soldati chiedevano di interrompere immediatamente l'operazione perché ci sarebbe stato il rischio di colpire la zona in cui risultavano trattenuti i loro figli.
Indovini.
Quindi, davanti a tutta questa evidenza è andato un po' di merda questa operazione. La cosa più interessante che ho scoperto stamattina è che praticamente il Presidente della Repubblica, 2 giorni prima della conclusione dell'operazione, davanti alle telecamere ha detto: il 14 ho una notizia molto felice per voi. E lui non ha tenuto nessun discorso il 14. Probabilmente si stava preparando anche per festeggiare la liberazione di questi soldati, ma tutto è andato un po' male. Comunque, ancora un'altra volta, da buon maschio vecchio bianco, non è che abbia ammesso le sue colpe e ha iniziato a colpire coloro che dicevano la verità negli anni precedenti.
Era impegnato a festeggiare San Valentino e questa ennesima strage.
E il giorno dopo sono partite le operazioni della polizia contro l'HDP. Ogni scusa è buona per colpire le voci dell'opposizione. In meno di una settimana la polizia ha preso in detenzione provvisoria 718 persone appartenenti al Partito Democratico dei Popoli. Le operazioni che si sono svolte in 40 città hanno coinvolto anche diversi dirigenti locali del partito. Secondo il ministro degli interni si tratta di un'ondata di operazioni che ha svelato i rapporti tra il PKK, l'HDP. Questa è praticamente la scusa che portano avanti da ormai, da quando è stato fondato il partito. No, ma specificamente nei confronti HDP. dell'HDP, da quando è stato fondato, cercano di colpire, affondare, ma non ci riescono perché l'HDP esce dopo ogni tornata elettorale con vittoria. Bene. Passo alla pandemia, le notizie legate alla pandemia.
C'entravano dei giornalisti, appunto, i 4 giornalisti. Che vengono condannati per la morte di 2 contadini lanciati giù da un elicottero praticamente.
I giornalisti delle Jinhaber e Mesopotamia Agence, agenzie di notizie Mesopotamia, l'altra invece un'agenzia di notizie esclusivamente di donne, e questi 4 giornalisti hanno scritto degli articoli di approfondimento. Come
anche giovani, ho visto.
Giovanissimi, sì, hanno fatto le notizie sul caso di questi 2 contadini che sono stati sequestrati dai soldati e torturati e buttati dall'elicottero in una zona agricola. Poi il Ministero degli Interni e il Ministro della Difesa Nazionale hanno trasmesso altre versioni, solo che i referti, le visite, le prime visite nell'ospedale, i medici parlavano di tutta un'altra cosa. E questi giornalisti, come dovrebbe fare un qualsiasi giornalista, no? Hanno cercato di scrivere delle cose su questa. 3 sono in carcere ormai da più di un anno, 1 è libero, ma comunque si sta concludendo il processo e chiedono, se non mi sbaglio, fino a 15 anni di galera con l'accusa di appartenere a un'organizzazione terroristica armata. Ormai chiunque è accusato di questa cosa, sì, in Turchia, sì, chiunque è accusato di questa cosa.
Ci tenevo a questa notizia perché ha qualcosa di non è proprio uguale, simile, però è un po' quello che sta facendo da anni Eric Gobetti, cioè cerca di raccontare come è andata davvero la storia delle foibe, senza peraltro negare alcunché di quello che può essere avvenuto ai collaborazionisti fascisti, però cercando di portare alla luce la storia reale, da storico e suffragato da altri storici, e ogni anno, in particolare in questo periodo in cui il podestà Fini era riuscito a imporre il giorno del ricordo, che è diventato semplicemente un'esaltazione del disciolto partito fascista, e ogni anno in questo periodo Eric subisce gli attacchi soprattutto dagli hater in online.
Però stavolta c'è una new entry.
Esatto.
cioè, è arrivato la minaccia e l'insulto forse dall'esponente destroide più importante della politica italiana. La Meloni si è impegnata per insultare i ricchi sui social network, anche per via del fatto che in questo periodo sia uscito il nuovo libro di Eric, quindi...
Sì. E allora le foibe, questo è il titolo, è forse un modo per rispondere a questa feccia fascista e far diventare un best seller questo libro. Quindi abbiamo già fatto promozione per Zero Calcare e adesso anche per Eric. Però
vabbè, sarebbe interessante se avesse un successo di vendita grazie alla promozione pubblicitaria che è stata fatta da Meloni, no?
Certo.
Sarebbe carino, questo è un colpo grosso, sarebbe.
Questo boomerang.
Un caro saluto a Eric, resta con noi, resisti, mi raccomando. La pandemia preoccupa, ma non il governo. Mentre la campagna di vaccinazione aggattona e va molto lentamente in Turchia rispetto ai numeri promessi dall'inizio dell'anno, arriva una preoccupante comunicazione dal Comitato Scientifico di Ankara. Secondo Hasan Tezer, uno dei membri del comitato, in Turchia ci sono diversi varianti autentici del virus Covid-19. Dunque Tezer chiede il rafforzamento delle misure attualmente in atto. Contemporaneamente continuano i congressi ordinari e locali del Partito dello Sviluppo e della Giustizia, con la presenza in persona del Presidente della Repubblica. Nel congresso locale che si è svolto nella città di Rize, sulla costa del Mar Nero, il Presidente ha espresso la sua gratitudine ai cittadini che hanno letteralmente riempito la sala, dicendo che nonostante la pandemia è una cosa molto felice per poter fare i congressi regolarmente. Quindi show must go on per chi vota per il sultano, invece gli altri possono morire.
Sono immuni.
Che... Sono immuni, sì, sono immuni.
Beh, d'altra parte è un gregge.
Sì, è vero. Lui è immune purtroppo per via di queste leggi assurde. Amnesty International e sparizione forzate. Una degli esponenti dell'Amnesty International per la Germania, Milana Bühm, attraverso un'intervista rilasciata all'agenzia di DPA, ha comunicato che l'organizzazione non governativa ha lanciato un appello indirizzato al governo centrale in Turchia chiedendo l'immediata e necessaria spiegazione sui casi di sparizione forzate che sono in aumento soprattutto dal 2016 ad oggi. Sono, se non mi sbaglio, circa 38 persone che sono sparite e di cui non si sa niente, alcune da 500 giorni, alcune da 60 giorni e nel mentre alcuni sono scomparsi, poi sono riapparsi con degli evidenti segni di tortura sui loro corpi. Quindi questo sta diventando un discorso ancora più interessante e importante.
Basta notizie,
ho finito la saliva nella bocca. Allora, anche questa settimana volevo saltare la rubrica Caffè Turco, ma volevo saltare in una maniera soft. Volevo chiederti, ma tu ti ricordi l'ultima volta che hai bevuto Caffè Turco? Dove eri e com'è andato?
Sì, credo di sì. Era in una cittadina vicino a Smirne.
Ok, in Turchia.
In Turchia. Ero reduce da una disavventura perché la batteria dell'auto era in panne e lì ci avevano aiutato alcuni che noi pensavamo fossero militari, invece sono usciti, non era una caserma ma era una fabbrica, un'industria metalmeccanica, sono usciti degli operai, ci hanno aiutato, hanno fermato un trattore, ci hanno fatto portare direttamente dall'elettrauto che ahimè era chiuso. Il mattino dopo è arrivato e prima di mettersi al lavoro ci ha imposto di
bere caffè,
mangiare prima di tutto una fetta d'anguria,
che buono,
e poi ci ha anche offerto il caffè oltre ad aggiustarci la batteria, mettendoci una cosa fantastica che poi è durata per tutta la vita di quella ritmo. E lì forse è l'ultima volta che ho bevuto un caffè veramente turco, che bisognava aspettare che depositasse.
Bene, ok, ottimo. Allora passiamo all'ultima rubrica, cosa è successo nel passato oggi. Il 18 febbraio, in realtà una data molto importante per la Turchia, il 18 febbraio 1952 la Turchia diventa membro dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord. Quindi l'entrata di Ankara nella NATO avviene proprio insieme a Atene. Questi due vicini problematici così
non riescono mai a stare
no, però riescono, sono trovati già nel 52 una cosa in comune, entriamo nella NATO, no? Oppure ci obbligano a entrare nella NATO. Questi due vicini problematici così aprono l'inizio degli allargamenti della NATO, facendo parte del primo allargamento. Con l'entrata di questi due paesi era diventato ormai ufficiale l'avvio dell'operazione Gladio a livello internazionale, con l'intento di costruire varie strutture paramilitari segrete di tipo Stay Behind durante la Guerra Fredda per contrastare un eventuale attacco delle forze del Patto di Varsavia ai paesi dell'Europa occidentale, nonché combattere il comunismo con forme di guerra psicologica e uso della tecnica di False Flag. Quindi questo è un giorno importante, in realtà di grande amicizia allegra, certo, per due paesi problematici che si trovano forse sulle terre e attorno alle acque più belle del mondo.
Chi era al potere in Turchia?
C'era Adnan Menderes, e tra l'altro molto apprezzato dall'attuale Presidente della Repubblica, è quel pazzo che ha mandato 800 soldati su una nave per combattere con gli americani in Corea contro i coreani comunisti. Ci sono tra l'altro spettacolari poesie di Nazım Hikmet, questo poeta turco importante comunista che non c'è più, sull'intervento della Turchia nella guerra coreana accanto l'America, e questo è stato uno dei motivi per cui Hikmet si è sparato anni e anni e anni di galera e è dovuto morire in esilio all'estero, perché non poteva più ritornare. Gli avevano pure tolto la cittadinanza e l'avevano accusato di essere traditore della patria, come fanno tuttora oggi, e lui ha una bellissima poesia
terrorista
con questo titolo, se sono un traditore della patria, si chiama, che è molto molto bella come poesia. Va bene,
bene.
Così abbiamo concluso e niente, mandiamo un saluto di nuovo a Eric, che ha bisogno del nostro sostegno. Forza, coraggio, vi auguro una buona giornata, alla prossima.